Sì. Beh, diciamo che quanto è accaduto è una conferma di quanto sia difficile fare un'analisi accurata e basata su una conoscenza approfondita della situazione ormai estremamente diversa dal passato in Medio Oriente, no? E molti si preoccupano per la vittoria alle elezioni di forze islamiche, di partiti islamici, no? E io credo che ci sia una islamofobia di fondo anche nella cosiddetta sinistra italiana, anche se questo termine sinistra non ha più significato, no? E dobbiamo tener conto che se in Egitto vincono i Fratelli Musulmani, dopo tutto quello che noi abbiamo fatto, che le potenze occidentali hanno fatto contro i paesi arabi, è chiaro che insomma la reazione del paese arabo non può essere quella di mandare al governo quei gruppi anche numerosi di giovani che diciamo fanno riferimento alla democrazia occidentale, perché questa democrazia occidentale innanzitutto non esiste più, no? Non esiste, è sempre stata molto relativa, adesso poi diciamo non ha nessun contenuto, e allora la situazione si sta muovendo, ecco, questo mi sembra che sia il punto fondamentale, no? La situazione si sta muovendo in termini che noi non possiamo assolutamente prevedere, e non dobbiamo dare spazio a quanti dicono che queste rivoluzioni arabe si sono trasformate nella vittoria dei fondamentalisti e così via. No, bisogna essere molto prudenti, e soprattutto dovremmo conoscere molto meglio la storia dei diversi paesi e così via. Certo, quello della Palestina la conosciamo, così come conosciamo abbastanza, naturalmente tutto è relativo, la situazione in Israele. Beh, in Israele questa volta, anche questa volta, c'è stata una sconfitta dell'esercito israeliano, c'è stata una sconfitta del militarismo ad oltranza, no? come dice Ilan Pappé, Israele che cos'è? È un esercito con uno Stato, no? E questo esercito smania per poter esprimere tutta la sua potenzialità. Ora hanno armi, che sappiamo, di distruzione di massa, hanno armi sofisticatissime, no? E la striscia di Gaza si conferma il luogo dove loro sperimentano queste armi. Ora, se noi andiamo a vedere, diciamo, i commenti da parte israeliana, qualcuno ha denunciato, come Benny Ziffer, che è il direttore dell'inserto letterario di Arez e che a suo tempo nel 2008 sostenne il boicottaggio del Salone del Libro di francese e implicitamente di quello italiano. Lui riprende un'affermazione di De Gaulle che diceva che gli israeliani erano un'elite arrogante e un popolo dominante, no? E lui l'aggiorna dicendo che sì, io riprendo questa affermazione di De Gaulle, è un'elite arrogante con questa volontà dominatrice, che vive però fuori dalla realtà. Cioè, ormai è chiaro che i governi israeliani vivono in una situazione in cui non sono capaci di capire che cosa si sta muovendo intorno a loro, no? C'è quasi una vocazione suicida. Ora c'è stata una sconfitta, perché sono stati fermati dal proseguire con l'invasione di terra. Per me, la mia prima valutazione, del tutto personale, poi dirò quella di analisti importanti, è che l'intervento degli Stati Uniti è stato un intervento che cerca di impedire la vittoria alle elezioni prossime israeliane di Netanyahu. Gli Stati Uniti vogliono che ci sia un primo ministro diverso da Netanyahu, più, diciamo, più diplomatico, insomma, no? Perché Netanyahu, di schiaffi in faccia a Obama ne ha dati sistematicamente, ne ha dati moltissimi e numerosi, no? È inutile ricordare l'episodio di Bin Laden, del vicepresidente che va lì e mentre sta lì questi annunciano l'aumento degli insediamenti, eccetera, eccetera. No? E quindi diciamo, questo intervento deciso degli Stati Uniti è stato anche, a mio parere, poi posso sbagliare naturalmente, un tentativo, diciamo, di cambiare la situazione e di far vincere qualcuno che è altrettanto criminale di Netanyahu come la Tzipi Livni o Olmert, ma con il quale più diciamo, si può parlare senza essere presi a schiaffi, a bastonate, insomma, perché di questo si è trattato il rapporto Obama-Netanyahu, il rapporto in cui Obama ha subito degli oltraggi inauditi. Allora gli Stati Uniti vogliono cambiare questa situazione, ma a mio parere la situazione va analizzata a fondo e ci sono alcuni commenti importanti che svelano una serie di cose estremamente significative. L'attacco a Gaza è stato preceduto da esercitazioni militari congiunte tra gli Stati Uniti e Israele, con la presenza in Israele di un migliaio se non di più soldati americani. Hanno fatto queste operazioni congiunte e un analista come Chusudowski dice che poi quei 10 giorni l'attacco a Gaza è stato, diciamo, embedded, cioè è stato inserito come parte di queste esercitazioni militari. Cioè Israele e gli Stati Uniti rimangono comunque gli esponenti di questa aggressività e di questa legittimazione ad aggredire e ad uccidere, per cui sappiamo che insomma i conti gli Stati Uniti li devono fare Israele con Iran, ma i conti si preparano a farli con un'altra potenza che è la Cina, no? Perché è la Cina la minaccia esistenziale nei riguardi non degli Israele ma dei riguardi degli Stati Uniti,
ecco. Dell'Occidente stesso, forse.
Dell'Occidente stesso, sì, dell'Occidente stesso. E direi che un commento italiano è quello del professor Pier Giorgio Odifreddi, non so se l'avete letto, no? Il quale è stato pubblicato sul Forum Palestina e che gli è costato la collaborazione con Repubblica, in cui il titolo è 10 volte peggio dei nazisti. No? Noi come ISM Italia non usiamo questo paragone con il nazismo perché riteniamo che sia così, che diamo un'arma all'avversario, no? Ma che un professore noto come Pier Giorgio Odifreddi arrivi a dire 10 volte peggio dei nazisti è diciamo qualche cosa che corrisponde alla verità, così come per esempio in un libro di un Giuliano Pontara di 2 anni fa si parlava delle tendenze naziste nel nostro secolo, insomma, no? E chiaramente alcune tendenze naziste in Israele si esprimono, se vogliamo essere più cauti, diciamo che è uno stato razzista e fascista, ma certamente sono termini eufemistici. Ecco, un'analisi molto interessante è quella che ha fatto Richard Falk, mettendo in evidenza come da una parte a questo punto Hamas è un interlocutore che non si può, al quale non si può negare, no? Non si può dire noi non parliamo con Hamas, perché dopo la trattativa che è stata fatta, no, è chiaro che con Hamas hanno fatto una trattativa, sia pur mediata dall'Egitto. No, il ruolo dell'autorità nazionale palestinese in questa situazione è stato praticamente privo di qualsiasi importanza, mentre invece l'Egitto ha avuto un ruolo importante, non solo l'Egitto, ma è significativo che per la prima volta siano arrivati nella striscia di Gaza esponenti di diversi ministri degli esteri, eccetera, esponenti di diversi partiti, stati arabi. Quindi qualche cosa si sta muovendo lentamente.
Sì, 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 decisamente.
No? Ecco, ma qualche cosa si sta muovendo, no? E diciamo che dagli editoriali di Arez appare chiaro che la cosa viene vissuta come una sconfitta, perché l'opinione pubblica israeliana era per continuare l'attacco con un'invasione di terra, e poi le punte di questa aggressività, brutalità, eccetera, sono stati alcuni esponenti ultra, come il figlio di Ariel Sharon, il quale ha detto che bisognava fare come hanno fatto gli americani a Hiroshima, e cioè spianare la striscia di Gaza, insomma, e sbarazzarsi dei palestinesi in quella zona. Naturalmente un'altra ipotesi possibile è che l'attacco è stato fatto per cercare di eliminare, di sostituire Hamas con qualcosa di simile a Abu Mazen e Fayyad, e che questa cosa non sia riuscita. Ecco, diciamo che dobbiamo guardare con molta attenzione quello che capiterà nelle prossime settimane, cioè vedere se la tregua terrà. Certo che in questa occasione Hamas è riuscito a dimostrare di non avere solo i razzetti Qassam, che non fanno nessun danno, ma che fanno un danno psicologico, perché insomma, è chiaro che gli abitanti delle zone in cui arrivano questi razzi sono sotto tensione anche loro, molto diversa da quella che hanno subito i palestinesi, dove sappiamo che ci sono stati oltre 100 morti, feriti, distruzioni e così via, no? Con la solita e nota brutalità feroce, io non parlerei di brutalità, proprio è una questione di ferocia di un esercito potentissimo che si accanisce contro 1,5 milioni di persone, sostanzialmente, diciamo la verità, disarmate, perché poi anche è vero che hanno avuto la possibilità di sparare qualche razzo fino a Tel Aviv e Gerusalemme, ma insomma sembra poi che la maggioranza di questi razzi Qassam lanciati non avesse nemmeno l'esplosivo dentro, fosse solo un tubo, no? E allora io credo che dobbiamo seguire la situazione in Palestina in questo periodo con molta attenzione, perché certamente il ruolo di Hamas cresce, l'importanza di Hamas cresce, mentre diciamo sempre di più sparisce la funzione, la presenza, l'autorevolezza dell'autorità nazionale palestinese, la quale tenta, diciamo, di uscire da questa situazione con una richiesta all'ONU di essere riconosciuto come osservatore, ma sono quegli escamotage che non avranno nessun effetto positivo sulla situazione palestinese, anzi rischiano di provocare quella rinuncia definitiva al diritto al ritorno dei profughi che Abu Mazen ha anticipato in una intervista, dicendo che lui desidera tornare nel suo paese natio, Safad, come turista e non come cittadino di uno Stato unico, laico e democratico nella Palestina storica.
Sì, sì. E guarda, quest'ultima battuta, appunto, volevo proprio arrivare a questo, ecco, chiederti ancora se in questo quadro come si può inserire, ecco, il discorso, la prospettiva dello Stato unico che come ISM, diciamo, portate avanti da tempo, ma poi a quanto pare se ne sta parlando sempre più a livello internazionale, e una cosa che io penso avrebbe una valenza molto importante sarebbe, si parlava, se non sbaglio, dell'anno prossimo di una conferenza internazionale su questa questione, forse al Cairo.
Sì, infatti, naturalmente questi programmi sono soggetti a mutamenti continui, ma a un incontro a Monaco a fine giugno, inizio luglio, la proposta fatta dal gruppo dei palestinesi e da quei pochi israeliani antisionisti che condividono la tesi dello Stato unico era quella di preparare una grande conferenza in un paese arabo l'anno prossimo, in cui che permetta di passare dai numerosi convegni, seminari che sono stati fatti sullo Stato unico a un vero e proprio processo politico in quella direzione. Noi come ISM Italia stiamo facendo delle, delle assemblee, delle discussioni, e abbiamo preferito usare il termine molto più chiaro, decolonizzare la Palestina storica, perché la frase verso uno Stato unico, laico e democratico nella Palestina storica è tutto sommato molto gentile, no? Mentre la realtà sottesa allo Stato unico è la decolonizzazione della Palestina storica, perché noi siamo quelli che sostengono che Israele è uno Stato coloniale di insediamento e come tale deve passare attraverso un processo di decolonizzazione e, come dicono esponenti palestinesi di rilievo, una decolonizzazione etica. Non dicono i palestinesi, noi non vogliamo buttare a mare nessuno, no? Anche se noi riconosciamo la legittimità della presenza della comunità israeliana nella Palestina storica, no? Però insomma, la sostanza del processo è quello della decolonizzazione dell'ultimo stato coloniale che esiste al mondo. E a questo punto credo che bisogna aggiungere anche un'altra cosa, riprendendo un articolo apparso su un sito filo-palestinese in Francia. Bisogna anche decolonizzare il movimento di solidarietà italiano europeo, no? Il movimento, una parte del movimento di solidarietà, quello legato ai partiti eccetera eccetera, continua a sostenere la tesi due popoli, due stati, no? Che è la soluzione sionista per eccellenza, come si è visto che ha permesso di occupare oltre la metà della Cisgiordania con insediamenti, no? E questo è l'ambiguità di questa parte del movimento di solidarietà italiana con i palestinesi, ormai ha raggiunto tali livelli che bisogna anche decolonizzare il movimento di solidarietà. È una lotta dura, perché ovviamente le forze in campo sono asimmetriche. Noi sappiamo che un insieme di minoranze sostengono questa tesi, ma diciamo le forze maggiori, CGIL, FIOM CGIL, una dichiarazione della CGIL di questi giorni, cioè durante l'operazione Pillar of Defense, continua a ripetere la storia del due popoli, due stati. È un'infamia, no? Assolutamente un'infamia, ma noi sappiamo che i partiti italiani, in particolare il PD, sono su queste posizioni. Per ultimo si è distinto questo signor Renzi, il quale ha mandato un saluto a una manifestazione filo-israeliana a Roma dicendo: io sono con Israele, e così via, no? E questa è la conferma che il filosemitismo, il filosionismo italiano non ha limiti, sia a livello istituzionale, sia a livello dei partiti, sia a livello dei media, sia a livello degli intellettuali, salvo appunto qualche raro personaggio come quello che ho citato, come Odi Freddi, come Vattimo e altri, ma sono una minoranza rispetto, diciamo, alla comunità intellettuale italiana. È una lotta dura, ma noi sappiamo che, come tante altre lotte in questo periodo in Italia, no? La durezza sarà sempre maggiore, gli attacchi saranno sempre maggiori, e la lezione della NOTAV è quello di non mollare, no? E di proseguire con forza e decisione per difendere obiettivi di giustizia e di libertà.